Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Benvenuti a Caper, l'arte del furto. La guida alle rapine più famose e meglio riuscite del mondo. Ogni settimana vi racconteremo una delle rapine più avventurose della storia. Quella di oggi avviene a Tokyo, in Giappone. L'anno è il 1968 e questa è la storia di una rapina da record. È di un anno fondamentale per il Giappone. Il paese sta crescendo a una velocità mai vista prima nella sua storia. Dopo che Tokyo ha ospitato le prime Olimpiadi del paese 4 anni prima, l'economia ha conosciuto un'impennata vertiginosa. È proprio nel 68 che il Giappone diventa il paese con il secondo prodotto interno lordo più alto del mondo. I marchi giapponesi come Toshiba e Mitsubishi, che tutti conosciamo oggi, sono in parte da ringraziare per questa crescita. E la gente comune inizia a godere dei benefici di questa nuova prosperità. La società sta cominciando a cambiare. Sempre più cittadini si trasferiscono dalla campagna in città. Sono 8 milioni le persone che nell'ultimo decennio hanno scelto di vivere in un contesto urbano. Ma il 1968 in Giappone, come in molti altri paesi del mondo, è anche un anno di rivoluzione e protesta. È in quell'anno che i movimenti studenteschi stravolgono la società contemporanea, condannando la corruzione che accompagna la crescita economica. Gli studenti agitano nell'aria i loro cartelli a sostegno dei sindacati e cantano a squarciagola contro la violenza e la guerra in Vietnam. Naturalmente questo periodo di cambiamento e di protesta si riflette nell'arte e nella musica giapponese. Anche la scena musicale, infatti, sta affrontando una svolta. Gli artisti indie folk meno conosciuti scalano le classifiche. Il genere folk Kaiyō-kyoku viene riadattato e si trasforma nel vivace stile chiamato Mood Kaiyō, che è poi lo stile che getta le basi del moderno J-pop. Le canzoni che riscuotono più successo hanno testi d'amore profondi e melodie tristi, come Koi no Kisetsu o La stagione dell'amore di Pinky and the Killers, che domina le classifiche per 12 settimane di fila. Chissà, forse il ladro di cui parliamo oggi la stava ascoltando proprio mentre fuggiva nella sua auto dal luogo della rapina. Questo colpo si svolge lungo l'autostrada della città di Pachu, appena fuori dall'area metropolitana di Tokyo. L'unica cosa per cui Pachu è famosa è una fabbrica della Toshiba. È quasi Natale e l'azienda giapponese si sta preparando a distribuire dei generosi bonus in contanti ai dipendenti. Potremmo quasi dire che questa è la storia di come il Grinch ha rubato i bonus di Natale. Chi sia il personaggio principale di questo colpo resta tutt'oggi un mistero irrisolto. È passato mezzo secolo e la sua identità rimane ancora un segreto. Ed è per questo che noi in questo episodio lo chiameremo Grinch. E se c'è una cosa che sappiamo per certo sul Grinch, è che ha sempre un piano. Il nostro ladro sceglie il 10 dicembre come data designata per la sua rapina, perché questo è il giorno in cui quattro impiegati della Nihon Shintaku Jinko Bank guideranno un furgone straripante di contanti alla fabbrica Toshiba. 300.000 yen, per essere esatti, circa 3 milioni di euro odierni. Il fatto che abbia scelto proprio questa data fa pensare che il nostro ladro conoscesse bene le circostanze in cui si sarebbe messo all'opera. Altrimenti, come poteva sapere quando il furgone sarebbe passato e cosa stava trasportando? Chissà, forse lavorava in banca, o forse per Toshiba. In ogni caso, avendo a disposizione queste informazioni, tutto quello che deve fare è assemblare i suoi ferri del mestiere. Una moto, della vernice, un costume da poliziotto e un razzo di segnalazione. Per prima cosa cuce il suo costume, poi dipinge di bianco la sua Yamaha. E ora può passare tranquillamente per un poliziotto. È pronto all'azione. Sa che strada percorrerà il furgone e lo segue in autostrada. Il denaro è all'interno, custodito in scatole di metallo impilate l'una sull'altra. Lascia che il furgone percorra la strada per un po'. Forse ci sta ripensando. Forse sta cercando di trovare il coraggio di mettere in pratica il suo piano. Dopotutto, la vista della prigione di Fuchu lungo la strada lo avrà reso nervoso. O almeno immaginiamo che sia così. In fondo sta per rubare un sacco di soldi. Finalmente, quando il furgone è a meno di 200 metri dalla sua destinazione, il nostro ladro supera il furgone e si ferma di colpo. Il furgone accosta al lato della strada. L'autista si lascia ingannare dall'uniforme e dal casco bianco del poliziotto impostore, il quale ferma la sua moto e si avvicina al finestrino. E lì si trova faccia a faccia coi quattro dipendenti. Dice loro che la casa del loro capo, il direttore della banca, era stata fatta saltare in aria con dell'esplosivo quella stessa mattina. Ovviamente non è vero, ma loro gli credono. Non perché siano ingenui, ma perché la banca aveva ricevuto una serie di lettere minatorie nelle settimane precedenti. Lettere che minacciavano il direttore che la sua casa sarebbe saltata in aria molto presto. In verità, è molto probabile che sia stato il ladro stesso a inviare quelle lettere. Ma torniamo alla nostra scena del crimine. Il nostro finto poliziotto continua nel suo lavoro di affabulatore. Dice agli impiegati che la polizia teme che anche il loro furgone sia stato imbottito di dinamite. E quindi li invita a uscire dal veicolo, allontanarsi e mettersi al sicuro. I quattro impiegati fanno esattamente quello che gli viene detto e guardano il rapinatore da lontano. Finalmente solo con il furgone, il poliziotto impostore finge di esaminare il veicolo alla ricerca di esplosivi. Si inginocchia per guardare sotto il furgone e mentre sta acquattato lì sotto dando le spalle ai quattro uomini, accende un razzo, scatenando il panico. Urla agli impiegati della banca di cercare riparo. I quattro fanno quanto gli viene detto e scappano a gambe levate, allontanandosi quanto più possibile dal furgone. Non avresti fatto lo stesso anche tu? Il nostro Grinch approfitta del caos per mettersi al posto di guida e se ne sfreccia via con i bonus natalizi rubati, come se il furgone fosse la slitta di Babbo Natale. Nessuno è rimasto ferito. L'unico fuoco che è stato appiccato, beh, era un fuoco d'artificio. Come potete immaginare, gli impiegati della banca sono rimasti confusi e senza parole. Forse pensano che il Grinch abbia salvato loro la vita neutralizzando gli esplosivi e allontanandoli dal pericolo. e da un lato infatti la loro vita è stata appena salvata. Dall'altro i 300.000 yen che erano stati loro affidati sono evaporati. E quando non sentono il rumore dell'esplosione, decidono finalmente di chiamare la vera polizia. E quando si rendono conto dell'accaduto, gli agenti avviano un'indagine senza precedenti. Più tardi, la polizia troverà il furgone abbandonato. E naturalmente è vuoto. Mancano sia i contanti che l'autista. Trovano anche la moto e scoprono che è stata solo dipinta affinché sembrasse un mezzo della polizia. Un dettaglio che i quattro impiegati della banca non avevano notato. La polizia raccoglie ben 120 prove sulla scena del crimine. Manifesti con l'identikit del ladro vengono affissi per tutto il Giappone. E nel corso dei 7 anni successivi, più di 170.000 agenti e detective lavorano all'indagine. Riescono a compilare una lista di oltre 110.000 sospetti. È la più grande indagine della storia del paese. E costa alla polizia più di 10 milioni di euro, più di 3 volte la somma rubata. Ma il peggio è che nonostante l'investimento in tempo, agenti e denaro, non viene scoperto assolutamente nulla. Il denaro rubato non viene mai recuperato. E non riescono a mettere dentro neanche un sospettato. Alla fine dei 7 anni di indagine hanno una sola certezza, che possono solo smettere di cercare. La rapina va ufficialmente in prescrizione nel dicembre del 1975. Quindi, anche se riuscissero mai a catturare il colpevole, non potrebbero accusarlo di nulla. Oggi potrebbe anche farsi avanti se volesse, senza temere ripercussioni. Potrebbe persino trarre profitto dal crimine, vendendo i diritti della sua storia. Qualunque casa editrice firmerebbe a occhi chiusi. Per non parlare del film che se ne potrebbe fare. Ma il nostro Grinch non è ancora del tutto al sicuro. Deve ancora nascondersi per almeno altri 13 anni. Perché, vi chiederete? Beh, perché la compagnia di assicurazioni che copriva la banca potrebbe fargli causa per il totale della somma rubata più gli interessi maturati negli ultimi 20 anni. Sono passati più di 50 anni da quel giorno e il ladro non si è ancora fatto avanti. A differenza di Reng Xiaofeng, il protagonista del nostro episodio sull'Agricultural Bank of China, sembra che il nostro misterioso ladro sappia accontentarsi dei suoi guadagni illeciti. E chi non lo sarebbe? Il nostro Grinch è ricco e libero di vivere la sua vita a Tokyo, sempre che viva ancora lì e non sia fuggito in qualche paradiso tropicale, come nella più classica trama di ogni film che si rispetti. Proprio come nei film sui colpi in banca, questa rapina rappresenta il sogno di ogni ladro. Il nostro Grinch ha agito disarmato, non ha ferito nessuno e se l'è cavata senza conseguenze. Non c'è da meravigliarsi che in tutto il Giappone questo crimine viva ancora nella fantasia collettiva del pubblico. Sono innumerevoli gli articoli, i fumetti, i libri, i film e persino gli spettacoli televisivi realizzati nel tempo e che ancora oggi ne raccontano la storia. Come Sanoku Enjiken, la rapina da 300 milioni di yen, un film uscito nel 2000. O il libro Fuchu, una rapina da 300 milioni di yen in 30 minuti, il più grande caso irrisolto della Showa. La storia di successo di questo Grinch è così avvincente che continua a ispirare film e libri, anche a decenni dal colpo. E non è l'unica rapina ad avere questo potere. In realtà, potremmo dire che lo sono quasi tutte quelle che abbiamo raccontato in questa stagione di Caper, l'arte del furto. Alcune sono così popolari che hanno persino i propri forum su Reddit. queste rapine hanno un sacco di fans in rete, che amano discutere le teorie del complotto che ne spiegano le origini e di come loro stessi sarebbero riusciti a fare un certo colpo senza essere scoperti. In questa serie abbiamo viaggiato attraverso epoche e culture diverse, ma c'è un tratto che le accomuna, ed è l'obiettivo del ladro, che in fondo era quasi sempre lo stesso. Ogni ladro nella nostra serie ha voluto diventare ricco in fretta e vivere la bella vita, senza pensare alle conseguenze. Ma perché queste storie catturano ancora l'attenzione del mondo e vivono nell'immaginario collettivo? Noi abbiamo una teoria. Non importa dove viviamo nel mondo, ognuno di noi desidera vivere un momento speciale, un momento solo in cui riesce a sfuggire alla propria quotidianità. Queste storie ci permettono di fantasticare su un tizio comune che riesce a diventare ricco sfondato dal giorno alla notte. E se una persona comune, anche un ladro senza esperienza, può farcela, perché non potrei riuscirci io? O tu? È questo l'effetto che immagino ascoltare queste storie abbia avuto su di te. Tu che sei in ascolto, ovunque tu sia, qualunque cosa tu stia facendo in questo momento, che tu stia lavando i piatti o correndo nel parco, pensa per un momento. Come avresti portato a termine queste rapine? E se ci fossi riuscito, saresti davvero in grado di lasciarti la tua vecchia vita alle spalle? Avresti davvero potuto diventare ricco all'improvviso senza dirlo ad anima viva, come ha fatto il nostro Grinch in questo episodio? La risposta la sai solo tu. Ma c'è una cosa di cui siamo sicuri. In tutto il mondo ci sono state e ci saranno sempre innumerevoli rapine. E questo è specchio del fatto che tutti vogliamo diventare ricchi. E appunto, in fretta. Questo suggerisce che il denaro è il motore del mondo. Ma almeno non è l'unico motore. Come lo sappiamo? Beh, se il denaro fosse l'unico motore del mondo, saremmo tutti criminali. C'è una ragione per cui non tutti commettiamo dei furti per riuscire ad essere soddisfatti della nostra vita. E la ragione è che per fortuna riusciamo ancora a trovare la felicità nelle piccole cose che contano. La famiglia, gli amici e gli innumerevoli momenti di pura felicità che rendono la nostra vita speciale ogni giorno. Come il momento in cui ti sintonizzi sul tuo podcast preferito. Grazie per averci seguito. Questo è tutto per questa stagione di Caper. Ma non preoccuparti, puoi riascoltare tutti i tuoi episodi preferiti ogni volta che vuoi. In spagnolo, Caper è l'arte del robo. Tedesco, Caper, die Kunst der Diebe. O italiano, Caper, l'arte del furto. Questo episodio è stato prodotto da Studio Centa. Voce e sound design di Chiara Santella e Luis Lopez. Produttrice senior, Clizia Sala. Assistenti alla produzione, Clark Marchese e Zina Buelmakarem. Il tema originale di Caper è stato composto da Jere Juarez. Per maggiori informazioni su Caper, una serie originale di Studio Centa, vai su centastudio.com o seguici su Twitter e Instagram. Su centastudio.com trovi le trascrizioni in ogni lingua. Questo podcast è disponibile su Castbox, Spotify, Apple o sulla vostra piattaforma di ascolto preferita.